Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. E buongiorno a tutte, a tutti e a tutto. La puntata di oggi di Transfeminonda è la nostra 11ª puntata. Andiamo in onda ogni sabato su Radio Sonar. E lo ricordiamo anche il lunedì su Radio Grad e il martedì su Agora Sur Radio in Spagna. Il podcast, come sempre, lo trovate nel sito di radiosonar.net e questa puntata vogliamo dedicarla a Giulio, il mito. Giulio è un ragazzo di 12 anni che l'altra sera si è addormentato ma non si è svegliato e che era una delle anime di Radio Rogna. E raccontava i miti della Grecia, la sua voce ci accompagnerà e resterà tra noi nelle nostre radio. E l'altra persona a cui vogliamo dedicare questa puntata è Mohsen Shekari. Mohsen Shekari, un attivista iraniano di 23 anni che è stato assassinato dal regime dopo 2 mesi di carcere e di torture. E ricordiamo anche che oggi alle 14 ci sarà una manifestazione presidio davanti all'ambasciata iraniana proprio per protestare vivamente contro questo assassinio, come contro tutti gli assassini che il regime iraniano sta commettendo per fermare la rivoluzione. Oggi è una puntata molto particolare. Abbiamo intitolato questa puntata La Turchia nell'incubo dittatoriale, perché l'arma della repressione del regime di Erdogan contro i diritti e contro tutte le opposizioni si fa sempre più forte e sempre più tremenda. I politici dell'opposizione, i giornalisti, i difensori dei diritti umani subiscono indagini, procedimenti giudiziari e condanne. La Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul, i funzionari governativi hanno preso di mira e continuano a prendere di mira tutte le persone LGBTQIA+, ne faremo un approfondimento anche in questionario. La libertà di riunione e di manifestazione è stata gravemente limitata. Una nuova legge ha ristretto la libertà di associazione e di organizzazione della società civile e sono state avanzate accuse gravissime di tortura e maltrattamenti. Queste sono dichiarazioni di Amnesty International. Vogliamo parlare oggi proprio di queste condizioni di repressione per chi si oppone al governo e lo facciamo con Ayten Öztürk, che è venuta qui con noi, che è qui con noi online dalla Turchia. Ayten, che ringraziamo di partecipare a questa nostra puntata, a 47 anni, è una giornalista, un attivista socialista e ha subito in questi anni veramente delle condizioni tremende dal 2018 in poi, ma anche prima all'interno della sua famiglia. Ma vogliamo sentire proprio dalla sua voce. Adesso è agli arresti domiciliari e si è collegata con noi, con la nostra radio. Grazie Ayten per essere qui con noi questa mattina, grazie anche a Lersen che è con Ayten e che tradurrà la sua voce e ci consentirà appunto di poter ascoltare direttamente dalla sua esperienza quello che sta succedendo in questo momento in Turchia. Non dimentichiamo che oltre a tutto quello che sta succedendo rispetto al regime di Erdogan, le aggressioni e il genocidio del popolo curdo continuano e si sono intensificate proprio in queste settimane i bombardamenti su Rojava. Ayten, io ti lascio immediatamente il microfono, ti ringrazio ancora, ricordo a chi ci sta ascoltando che insieme ad Ayten e a Lersen Ci sono con noi Liliana Ciorra dell'Anti-Imperialist Front in Italia e del Comitato Non Sono 11, a cui daremo la parola dopo, e anche Michela Ricale del CRED, che è il Centro Ricerca di Elaborazione per la Democrazia, che interverrà anche durante questa puntata. Vi ringraziamo davvero tutte e lascerei la parola ad Aiten. Grazie.
Merhaba, ciao. Ben Ayten Öztürk. Bugün size yaşadığım işkence sürecini, tutsaklık sürecini ve bulunduğum son ev hapsi sürecini anlatmak istiyorum.
Buongiorno, sono Aiten Öztürk. Oggi voglio spiegare la tortura che ho subito dopo il processo del mio arresto in carcere e dopo arresto domiciliare.
2018 yılında ben Lübnan'dan gözaltına alınıp kaçırıldım Türkiye'ye ve 6 aydım.
Sono stata rapita in Libano e dopo mi sono resa Turchia e mi sono rimasta durante 6 mesi in un luogo segreto della tortura in Turchia.
Ben orada her türlü işkenceyi yaşadım. Askı, falaka, taciz, tecavüz girişimi, elektrik, elektroşok, tabutluğa koyma ve suda boğmaya çalışma gibi her türlü işkenceyi yaşadım. Sesli müzik verme, soğuk hava, sıcak hava verme gibi her türlü işkenceyi yaşadım ve yaklaşık şu an bulunduğum koşullarda aslında ve sürekli anlatmak zorunda kalmak da işkencenin bir çeşidi aslında.
Io ho, sono torturato e ho subito tutti i tipi di torture. Ho subito l'elettroshock nella mia corpo e mi hanno dato sul nel un piccolo scatola e dopo mi hanno provato di negarmi, di impiccarmi e dopo mi hanno far ascoltare la musica molto alta e dopo mi hanno dato l'aria fredda, l'aria calda mi hanno minacciata di violarmi, pardon, stuprarmi, la violenza sessuale e tutti i tipi della tortura che ho subito. Io racconto tutti questi torturi da 5 anni e anche la mia condizione attuale non è molto differente.
Bu gözaltı sürecinde Lübnan suç işledi çünkü gayri resmi, gayri meşru bir şekilde beni Türkiye'ye teslim etti. Türkiye'nin bu şekilde işkence yapacağını, uzun yıllar hapiste tutacağını ve yani her türlü faşist uygulamaya tabi tutulacağımı bildiği halde Lübnan hükümeti suç işledi. Türkiye ise böyle
Un attimo che cerchiamo di ricollegarci, si è staccata un attimo la connessione, ma stiamo riprendendo adesso il collegamento e magari sì, ecco, ci siamo, possiamo continuare. Scusa, Aiten, se puoi ripetere. Eravamo rimasti a quando stavi raccontando che le tue condizioni in questo momento sono comunque condizioni di estrema repressione e anche di tortura. Se puoi riprendere questa parte perché c'è stato un momento di stacco della connessione. Grazie. Vai, Aiten.
Şimdi ki şeyleri anlatabilir misin diyor. Yani hani sen dedin ya şimdiki koşullarım da çok farklı değil diye. Yani şimdi içinde bulunduğun koşulları anlatabilir misin diyor.
Şu anda ben 534 gündür ev hapsindeyim. Ev hapsindeyken de ayağıma kelepçe takıldı. Bu kelepçe bazen evin içinde sinyal çekmiyor diye şu ana kadar 5 defa kelepçem değiştirildi. Ve 2 defa evim basıldı. Başkalarını arama bahanesiyle evim basıldı, evim arandı. Ve silahlarıyla işte özel harekat polisleriyle geldiler. Onun dışında da farklı zamanlarda sadece gene kelepçe için sinyal çekmiyor gerekçesiyle polisle birlikte geldiler buraya. Eve işte sadece denetimli serbestlik bürosu memurları girse de dışarıda polisler sürekli bekledi bir dönem. Şu anda da yani benim kelepçemin çekmemesini bir ihlal gibi göstererek aslında tekrar hapse götürme, tutuklama çabalarının olduğunu görüyoruz. Bunu da işte sahiplenmeyle, halkın sahiplenmesiyle ve sesimin duyurmasıyla engelleyebileceğimizi düşünüyorum. Devamını anlatacağım.
Ayten ha detto che sono in arresto domiciliare da 534 giorni e ogni volta i poliziotti e gli impiegati come si dice, del governo arrivano alla mia casa dicendo che la mia cavaliera elettronica non dà il segnale. E ogni ora mi chiamano e sono arrivati qui a mia casa 5 volte e 2 volte hanno preso l'assalto alla mia casa e hanno fatto la perquisizione violentemente e mi hanno detto che loro cercano un'altra persona. Ma quando loro arrivano con i poliziotti, con la grande arme alla loro mano, così. Normalmente l'impiegata del controllo devono venire, ma questi impiegati arrivano con i poliziotti armati e questo non va bene. Loro cercano un protesto, pretesto per arrestarmi di nuovo dicendo che non rispetta lei non rispetta la cavaliera elettronica e quando ogni volta io dichiaro questa condizione e con la solidarietà del mio popolo e da voi anche i nostri amici internazionali, noi non mi possono arrestarmi.
Şimdi benim evimin koşullarına biraz yani nasıl bir ev? Benim evim karakola çok yakın olduğu halde karakola yakın. Belli saatlerde zırhlı araçlar buradan sürekli geçiyor bu mahalleden kapımın önünden ve bir MOBESE evimi görecek durumda, yakınımda. Buna rağmen bu tacizleri sürdürüyorlar. Burada amcanın devam etmesi, çünkü beni serbest bırakırken, yani daha doğrusu ev hapsi verirken vermek zorunda kaldılar. Yani ev hapsini vermek zorunda kaldılar. Çünkü aldığım ceza hukuki bir ceza değil, sırf işkenceyi anlattığım için aldığım bir cezaydı. Yani işkenceyi anlatmamı, gizli işkence merkezini anlatmamı istemedikleri için, açığa çıkmasını istemedikleri için bu baskılar zaten aynı zamanda yakın bir süreçte Gültem Batur da aynı şeyleri yaşadı. Onu anlatayım mı birazdan?
Lei ha detto che c'è un commissariato molto vicino alla mia casa, ma ogni volta i blindati fanno il tour, passano fianco alla mia casa, davanti alla mia casa, e dopo c'è un camera. Camera che mi osserva ogni momento e io vedo che il loro obiettivo è farmi una tortura psicologica e anche loro sono erano i poliziotti
Abbiamo ancora un problema con la connessione.
questo
Esatto.
perché vogliono
Stava dicendo è che questa è
come.
una tortura psicologica che continua ad essere applicata. Si continua ad essere, scusa.
Sì, come osservando item dalle camere e a inviare inviando fianco a casa davanti alla sua casa i blindati e dopo questo tutti sono la tortura psicologica.
Kamera mahallede yani evin önünde değil mi?
La camera
Mahallede
osserva
uzak.
tutto il quartiere. Mi sua casa è vicina alla commissariata e i blindati fanno sempre il giro attorno della sua casa. E questo fanno perché ho dichiarato il luogo segreto della tortura e la tortura che ho subito perché non vogliono che dichiarare questa tortura e questo luogo segreto per continuare a fare come avete sentito. In ultimi giorni hanno rapito un'altra compagna, Gülten Batur, e hanno fatto la stessa cosa a lei.
6 ay işkence, bir gizli işkencehanede konusunu yani ilk ben duyurdum ama şu anda Gülten Matur da aynı şeyleri yaşadı. 8 gün boyunca işkencehanede iddialarla şu anda tutuklandı. Yine onun tutuklanması da aslında Türkiye faşizmi işkencenin olmadığını iddia etse de
gizli işkence merkezlerinde işkenceler devam ediyor. Benim kaldığım yerde de başkaları vardı. Ve şu anda gizli işkence merkezleri halen işlevlerini sürdürüyorlar. Her an başka insanları da bu şekilde işkence alma durumları var. Amaçları devrimcileri susturmak, halktan koparmak, korku yaratmak, her an kaçırılabilirim duygusu yaratmak. Bunu böyle terörize ederek, gizli gizli yaparak, gayri resmi, gayri meşru başarılı olabileceklerini düşünüyorlar. Ancak biz susmayacağız. Gizli işkence merkezlerini teşhir etmeye, onların açığa çıkarılması için, araştırılması için sesimizi sonuna kadar duyurmaya devam edeceğiz.
Lei ha detto che io ho subito durante la tortura durante sei mesi e ultimamente i poliziotti segreti hanno rapito Gülten Matur e Gülten ha subito la tortura durante otto giorni e ora come lei anche ha dichiarato e hanno con un ragione che non è vera hanno arrestato Gülten e hanno messo in carcere e ma la il fascismo della Turchia nega la tortura. Dice che non c'è la tortura in Turchia, ma quando quando ho subito la tortura e ho sentito gli altri, le altre persone anche che avevano subito la tortura nella stessa stesso tempo con me, ma loro non dichiarano. E noi i poliziotti segreti e gli agenti segreti del servizio segreto continuano a fare la tortura alla gente e loro motivo dire le rivoluzionarie fanno paura per forzare a loro di lasciare la lotta e pensano che loro riusciranno. No, non riusciranno. Noi non continueremo a dichiarare la tortura, le loro crimini e ogni volta noi alzeremo le nostre voci. Mm-hmm. Abbiamo un po' di tempo, chiede.
Se volete aggiungere ancora qualcosa, sicuramente sì, vai.
Aslında gizli işkence merkezleri, hapishaneleri aynı zamanda emperyalizmin bir politikası. Emperyalizm çeşitli gizli işkence hapishaneleri açmış ve susturmak istediği halkları gizli bir şekilde o hapishanelere doldurmuştur. Bu Ebu Garip hapishanesi gibi. Türkiye'de emperyalizmden aldığı bu örnekleri ülkemizde uyguluyor. Bu şekilde insanları her an, dediğim gibi her an işte böyle bir hapishanede işkence görecek. Dediğim gibi bu biraz tekrar olacak ama ben biraz mahkeme sürecine mi girsem?
Posso dire qualcosa sul mio processo?
Mahkeme sürecini anlatmak istiyorum. Benim şimdi öncelikle elektronik kelepçe sadece şiddete uğrayan ama buradan bana uğrayan.
Vai adesso, ci sono sempre un po' di problemi di connessione. Però vai adesso, parla.
Lei ha detto che In Turchia ci sono forse una ripetizione, ha detto me, voglio sottolineare che ci sono i luoghi della tortura e anche i prigioni della tortura in Turchia. Questa è la politica dell'imperialismo come e Bugarip, se ci sono i carceri segreti e le torture segreti, e anche la Turchia ha preso come esempio questi tipi di carceri, e loro vogliono fare la paura alla gente che lotta per la rivoluzione, e vogliono fare la paura per che loro cessano di lottare, di lasciare la lotta. E dopo ha detto che la cavaliere elettronica è stato creato per le donne che hanno subito la violenza, ma il governo mi applica questa. Lo scopo della cavaliere elettronica era familiare, ma ora il governo mi applica questa.
Una cosa volevo chiedere se può concludere con un appello, è partita di nuovo, se può concludere con un appello alla comunità internazionale.
Bene, genel olarak toparlayacağım şimdi. Benim davam bir tecavüzcünün linç olayını kaldırımdan izlediğim iddiasıyla, yani bir iftiracının beyanıyla ben iki araştırma bilet aldım, ama aynı zamanda 6 ay boyunca her türlü taciz, tecavüz ve benzeri işkencelere maruz kaldım. Dediğim gibi elektronik kelepçede şiddete uygun bana takılıyor. Burada yani faşizmin aslında o çelişkilerinden, ancak biz bunun özellikle gizli ve sürekli bunun mücadelesini vereceğiz. Benim hakkımdaki cezanın bozulması için mücadelemize devam edeceğiz. Ve aynı zamanda ev hapsinin kaldırılması için de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Questo è la politica della tortura e la politica legale del fascismo, e il fascismo continua a fare la politica di rapire, e per esempio il mio processo è stato aperto contro me, e un uomo ha fatto una calunnia per me, ha detto la bugia che io ho guardato un linciaggio sul marciapiedi, e questo sono condannato di guardare a un linciaggio di un uomo che ha stuprato le piccole ragazze, e invece mi hanno messo le caviglie elettroniche alla mie piedi per che protegge generalmente le donne contro la violenza sessuale. E ora questa è la grande contraddizione del fascismo, e ora noi lottiamo per fare una ricerca per dichiarare la tortura segreta e, la, e i luoghi segreti della tortura e dopo lottiamo per annullare, cancellare la pena di carcere per l'ergastolo, due ergastoli e anche per togliere la detenzione domiciliare. E vi ringrazio molto per invitarmi al vostro programma. Grazie molto.
Grazie a te, Aiten, e grazie a Larsen per aver tradotto per noi, per noi come Transfeminonda e come radio, ascoltare e diffondere la voce di chi sta resistendo e lottando per portare la Turchia fuori dal fascismo. E il nostro primo, diciamo, atto di costruzione anche di una rete di appoggio e di sostegno a livello internazionale, anche contro il silenzio e la complicità della comunità europea e di tutti i governi. Per cui grazie a voi per essere state qui con noi e diffonderemo al massimo questa testimonianza. Grazie ad Aiten per aver condiviso un'esperienza così dura, così forte, così violenta, e grazie alla sua forza, alla sua energia per continuare a denunciare quello che sta succedendo in Turchia. E adesso passerei la parola ad Erika per raccontarci le scelte musicali di oggi. Grazie.
E oggi nella nostra selezione musicale abbiamo scelto tutti i pezzi dei gruppi Yorum, che è un gruppo turco che degli anni Ottanta, e ha sempre affrontato temi politici contro il capitalismo, contro il fascismo, l'imperialismo e soprattutto contro il governo turco, e da parte del quale ha subito fortissime repressioni e sono stati banditi i loro album, sono stati vietati i loro concerti, e molti membri sono finiti in carcere dove sono stati torturati. E nel maggio del 2019 alcuni membri hanno ancora addirittura iniziato uno sciopero della fame per chiedere di sospendere tutta la repressione che subivano e la scarcerazione di alcuni prigionieri, e alcuni di loro sono morti durante questo sciopero della fame. E come prima traccia ci ascoltiamo Gündoğdu Marşı, che vuol dire il sole è sorto.
Siperlere dayandık, gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Bağımsızlık uğruna da halkanlara boyandık, bağımsızlık uğruna da halkanlara boyandık. Yolumuz devrim yolu, gelin kardeşler gelin. Yolumuz devrim yolu, gelin kardeşler gelin. Yurdumuza faşist olmuş vurun kardeşler vurun. Yurdumuza faşist olmuş vurun kardeşler vurun. İşçi köylü hep hazırız bozuk düzene karşı. Halk savaşı vereceğiz emperyalizme karşı. Halk savaşı vereceğiz emperyalizme karşı. Yolumuz devrim yolu, gelin kardeşler gelin. Yolumuz devrim yolu, gelin kardeşler gelin.
Yurdumuza faşist olmuş, vurun kardeşler vurun. Yurdumuza faşist olmuş, vurun kardeşler vurun. Yurdumuza faşist olmuş, vurun kardeşler vurun. Yurdumuza faşist olmuş, vurun kardeşler vurun. Yurdumuza faşist olmuş, vurun kardeşler vurun. Yurdumuza faşist olmuş, vurun kardeşler vurun. Yurdumuza faşist olmuş, vurun kardeşler vurun. Yurdumuza faşist olmuş, vurun kardeşler vurun.
E passiamo ora il microfono a Liliana Ciorra. Come dicevamo prima, Liliana fa parte dell'Anti-Imperialist Front in Italia e anche del Comitato Non Sono 11. E con Liliana Ciorra vorremmo proprio partire da quest'ultima frase. Abbiamo ascoltato con molta emozione la condivisione della denuncia di Ayten e sappiamo che tutto quello che sta succedendo in Turchia in questo momento è assolutamente coperto da un silenzio fortissimo, il silenzio dell'Europa, il silenzio dei governi che non chiamo nostri ma dei paesi che fanno parte dell'Europa. Ecco, perché questo silenzio? Perché questo silenzio che ovviamente diventa impunità per la Turchia e diventa complicità? Quali sono gli interessi che si difendono con questo silenzio e che cosa possiamo fare noi qui come movimenti per sostenere appunto e costruire questa rete internazionalista molto forte di sostegno rispetto a chi in Turchia si oppone a questo governo fascista? A te il microfono, Liliana, e grazie per essere qui con noi.
Ti ringrazio, grazie Mari, e grazie per lo spazio che ci hai dedicato. La domanda è piuttosto complessa. Allora, io penso questo, che quello che sta succedendo in Turchia è sostanzialmente quello che succede nel nostro carissimo Occidente, solo che ci sono delle cose che vanno in qualche maniera precisate, che la Turchia è dipendente dalla politica estera, è geograficamente posta in una maniera tale per la quale tutti gli stati imperialisti praticamente possono sfruttare ogni componente della Turchia stessa. Dal punto di vista economico possiamo assistere ad una presenza, ad un'onnipresenza di quelli che sono gli stati capitalisti all'interno della Turchia. Di conseguenza, se immagini che la Turchia è circondata da basi imperialiste proprio dal punto di vista geografico, non si può non pensare che tutto ciò che i poteri governativi non vengono decisi all'interno del paese, ma sostanzialmente vengono decisi all'esterno del paese. E questo esterno del paese sono appunto le alleanze strette con gli Stati Uniti, con l'Unione Europea, con la Banca Mondiale. Sostanzialmente chi decide i governi all'interno della Turchia sono proprio l'esterno del paese e non l'interno del paese. La Turchia è un paese che ha delle profonde risorse dal punto di vista economico, ma che non vengono non solo state mai redistribuite all'interno del popolo, non c'è mai stata un'equa distribuzione all'interno del popolo, ma le ricchezze vengono appunto ridistribuite sulla base di accordi economici internazionali e successivamente ai ceti medi. Il potere che è stato deciso per la Turchia è appunto questo, un potere che si veste di nazionalismo e che si fa forte della religione, e di conseguenza è ben accetto per un ceto medio, l'unico ceto medio, insomma una parte ricca, la parte ricca del paese, e che tende proprio per una natura stessa della struttura economica a conservare. Quello che succede in Turchia è una modalità, come dire, smascherata dalla nostra invece parvenza, come dire, ipocrisia legislativa. In Turchia ogni persona che si permette di opporsi in maniera assolutamente legale viene punita attraverso la stigma del terrorista. Per cui veramente in Turchia basta pochissimo per essere arrestati e successivamente torturati. Basta pensare che nel 2016, per il solo fatto di far parte di un'opposizione, molti oppositori sono stati licenziati. E nati in Turchia, sempre nello stesso periodo è nato in Turchia una resistenza che è appunto la resistenza di Yüksel. La resistenza di Yüksel sono dei lavoratori che hanno perso il lavoro e che andavano e che vanno ancora due volte al giorno a manifestare per il diritto al lavoro, una volta la mattina e la volta il pomeriggio, e vengono sistematicamente frenati, fermati, presi dai carabinieri, vengono dalla polizia, vengono torturati e rimessi in strada. Io seguo la Turchia nel senso che seguo questa vicenda dal 2016, quando è appunto iniziato il movimento di protesta nelle strade di Yüksel. Se vi ricordate tutti, quando Nuri Gülmeh inizia una protesta appunto nelle strade di Yüksel, e poi inizierà uno sciopero della fame che durerà circa 300 giorni. Questa è, come dire, è una manifestazione di come le lotte vengono portate avanti in Turchia, ma sono, come dire, lotte legittime, non sono delle forme di lotta come dire, non legale, ma vengono comunque zittite attraverso misure piuttosto straordinarie. Io penso che il fascismo di Erdogan, che è chiaramente un fascismo, quello di Erdogan, sia poi la stessa modalità, ci sia nel fascismo di Erdogan la stessa intenzione che c'è negli stati europei di far tacere l'opposizione, di chiudere, di prevenire qualsiasi forma di opposizione che possa minimamente pensare ad una possibilità economica che appunto non sia quella preesistente, cioè la possibilità che un popolo prenda coscienza della propria classe e si ribalti e rifiuti tutto questo è chiaramente una cosa spaventosa, non solo per il popolo turco e per Erdogan, ma è spaventosa per tutti noi. Ma mi viene in mente adesso, faccio parte, come detto, mi faccio parte di un gruppo che è nato poco tempo fa in Italia, che non solo 11. Questo gruppo è nato in supporto ad 11 prigionieri turchi che hanno chiesto asilo politico in Grecia. E dopo pochi mesi, dalla richiesta e ottenimento dell'asilo politico in Grecia, perché perseguitati in Turchia, vengono arrestati tutti e 11, ovviamente per associazione terroristica, e condannati a 330 anni di galera. Anche qui non ci sono prove sostanziali, cioè prove concrete sul fatto che sia un'associazione terroristica. Non ci sono avvenimenti che dimostrano morti o qualcosa che possa effettivamente giustificare una pena così alta come i 30 anni di galera. Per cui è come se ci fosse, non solo da parte della Turchia, ma da parte di tutto lo Stato imperialista, una necessità di opprimere, di soffocare ogni forma di possibile opposizione. Quindi, come dire, ammazzarli dalla nascita, sostanzialmente, questo mi viene in mente. E faccio questo esempio e lo paragono, questo esempio di questi 11 prigionieri turchi arrestati in Grecia che avranno il processo, hanno avuto la prima sentenza nel processo lo scorso 16 novembre e sono al 63° giorno di sciopero della fame. La loro richiesta è quella di un processo giusto, la loro richiesta non è di libertà, è di un processo giusto, cosa che manca non solo in Turchia ma che rischia di mancare in tutti gli stati europei. E mi viene ancora in mente che la stessa cosa sta facendo Alfredo Cuspito, ha condannato al nostro famoso 41 bis, che niente, voglio dire, che niente ha di invidiare alle prigioni di tipo F presenti in Turchia. Le prigioni di tipo F, se pensiamo a queste, sono state immaginate e richieste da una richiesta, sono state architettate appunto da un architetto italiano, insomma, come dire, c'è una stretta collaborazione anche in questo senso, anche sulla raffinatezza della tortura c'è una certa alleanza. Ma se penso alle torture di cui parla, di cui mi ha parlato Aiden, che vengono sistematicamente perpetrate a chiunque osi continuare a lottare, mi vengono in mente tutti i nostri compagni in Italia, i compagni prigionieri politici che sono stati torturati alla stessa maniera o diversificamente, ma insomma con la stessa intenzione. C'è praticamente un progetto che è quello di Sensibile alle Foglie, il progetto Memoria, in cui vengono raccolte le esperienze di ogni tipo, di ogni fattispecie di tortura che è stata effettuata in Italia e non in Turchia. Quindi io quello che penso sostanzialmente è che quello che accade in Turchia sia semplicemente l'aspetto più immediatamente recepibile di ciò che accade anche negli altri paesi europei. Alfredo Cuspito al 41 bis e a un mese e mezzo, circa quasi due mesi di sciopero della fame, il suo ultimo processo è stato deciso che il giudice si avrebbe aspettato per esprimere una sentenza. Così nella stessa misura gli 11 prigionieri politici in Grecia, praticamente, che stanno al 63° sciopero della fame e che hanno perso 47 kg, è arrivato a 47 kg un compagno, Alfredo Cuspito ne ha persi 30, e ancora da parte di tutte e due le posizioni c'è una, come dire, un'attesa, un aspettare o un protrarre della sentenza. Per Alfredo c'è il silenzio e bisogna aspettare ancora la prossima udienza. Per gli 11 prigionieri politici si era deciso la data, che è appunto il 12 dicembre o la prima udienza, e successivamente ci sarà il 10 gennaio. E questo però in visione di uno sciopero della fame in corso, per cui mi pare che in questa, in maniera grossolana ho avvicinato tutti questi esempi, ma in realtà io non mi sento di dire andiamo a esportare diritti in Turchia o andiamo a fare la guerra per i popoli turchi. Quello che possiamo invece fare è accomunare le nostre comuni condizioni di vita, i nostri mancati diritti, perché anche in Italia, ma in Europa sostanzialmente, facciamo a meno di diritti che dobbiamo sostanzialmente riacquistare attraverso una formula legislativa che è diventata anche, come dire, io mi posso conquistare il diritto nella misura in cui metto l'avvocato e quindi quindi praticamente mi riconquisti il diritto. Allora io vi voglio lasciare, scusatemi se mi sono così allargata a tutto, vi vorrei lasciare con due appuntamenti importanti. Allora, in Italia abbiamo formato un gruppo di donne che si chiama Giustizia per Aynen Özturk, un gruppo aperto, chiunque volesse partecipare non può che contattarmi. Il 14 gennaio ci sarà alle 11 di mattina ci sarà la Casa Internazionale della Donna, una mattinata dedicata ad Aiden Özturk, ci sarà la sua presenza online ovviamente, e poi ci sarà una parte, un monologo di un'attrice teatrale che è appunto scritto per Aiden Özturk. Vi voglio ricordare inoltre appunto il processo degli 11 prigionieri turchi arrestati in Grecia, che ci sarà la prima udienza il 12 gennaio, il 10 gennaio e la prossima il 10 dicembre e la prossima il 12 gennaio, scusatemi. Vi voglio ricordare queste due date. E poi voglio ringraziare Gianluca Costantini che ci ha dedicato il disegno per Aiten Ozuturk, che sarà appunto la pagina, il manifesto dell'intero evento. Scusate se mi sono allungata.
Va benissimo.
Se ci sono altre domande.
Va benissimo, Liliana, ti ringraziamo tantissimo. Tra l'altro, nel podcast segneremo anche queste date che ci hai segnalato, in modo che chiunque possa trovare poi all'interno del podcast tutti i link per approfondire e seguire quello che stiamo dicendo oggi. E tra l'altro, abbiamo utilizzato anche noi, come all'interno del podcast, questa meravigliosa grafica di Costantini. Grazie mille per il tuo intervento. Andiamo con un altro pezzo di sempre di Gruppi Rerun. Erika?
Sì, la prossima traccia che abbiamo scelto è un pezzo curdo che si chiama Ciliazim, che significa io sono la montagna, e ora l'ascoltiamo.
passiamo ora il microfono a Michela. Michela Ricale, ciao anche a te, grazie per essere qui con noi. Michela fa parte del CRED, che è l'acronimo per Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia. E proprio questo vorrei chiederle esattamente che cosa fa il CRED e quali sono i processi che state seguendo adesso in Turchia e come possiamo, mantenendo lo sguardo, no, che Liliana appunto ci raccontava, che uno sguardo appunto di rete e non uno sguardo di portiamo la democrazia, perché non la portiamo proprio da nessuna parte, visto che non ce l'abbiamo neanche, e quello che si vuole imporre non è certo la democrazia, ma il potere che esiste attualmente. E quindi appunto sì, ti lascio il microfono, raccontaci tutto, grazie.
Grazie Mari e grazie a tutte le ascoltatrici di Transfeminonda per l'attenzione che ci stanno dedicando. Allora, sì, è vero, faccio parte del CRED, Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia. È un gruppo di giuristi di orientamento anticapitalista, comunista, e non solo giuristi, tendenzialmente tutti professionisti delle scienze umane, ci sono economisti eccetera. La nostra è una riflessione a cavallo tra politica e diritto, perché noi non pensiamo che il diritto sia una cosa immanente che viene calata dal cielo e perciò funziona, ma sia il prodotto di un processo culturale e come tale va affrontato e può essere modificato. Come giuristi, come avvocati, seguiamo il processo di alcuni colleghi in Turchia, anche loro progressisti, anticapitalisti, che vengono, che sono stati perseguitati nel vero e proprio senso della parola dalla giustizia turca solo per aver fatto il proprio mestiere, ossia aver difeso altri oppositori politici, aver difeso i diritti dei lavoratori, aver difeso la voce degli ultimi, e per questo sono stati identificati come oppositori politici e come tali trattati, quindi rinviati a giudizio per terrorismo, perché questa è l'arma prediletta di Erdogan per zittire le opposizioni, le accuse per terrorismo. E questa non è una sorte che tocca soltanto i nostri colleghi, che proprio all'ultima udienza del processo sono stati condannati a pene altissime, anche a 20 anni di reclusione, di cui 3/4 da scontare assolutamente in carcere, proprio perché è un'accusa di terrorismo. Accusati, condannati sulla scorta di un processo farsesco che non ha niente a che vedere con gli standard internazionali che dovrebbero invece sostenere ogni processo giurisdizionale. Solo per fare un esempio, come prove sono state considerate prove di associazione terroristica il fatto di aver difeso, proprio negli atti del processo, cioè il fatto di aver difeso degli accusati di terrorismo è una prova dell'associazione terroristica. Oppure ancora, aver difeso nel 2016 fu una tragedia gigantesca del lavoro in Turchia, nelle miniere di Soma, ci fu un crollo in cui persero la vita oltre 300 persone. Gli avvocati progressisti difendevano i parenti di queste vittime che chiedevano giustizia per i lavoratori di Soma. Questa difesa è stata considerata elemento a carico dell'accusa, è considerata come prova di terrorismo. Oppure ancora c'è questa cosa assolutamente pazzesca di questo unico testimone segreto, di cui noi non sappiamo l'identità, che viene ascoltato soltanto in videoconferenza e con la voce modificata per proteggerne l'identità, sulla scorta delle dichiarazioni del quale sono stati condannati praticamente tutti. Cioè una persona X che accusa Tizio e Caio di terrorismo, Tizio e Caio vengono condannati a 20 anni per terrorismo. Oppure ancora una serie di prove informatiche che vengono dal Belgio e dall'Olanda senza catene di custodia, senza avere la possibilità di esaminare gli originali. Comunque tutto veramente una macchietta, non so come altro definirlo, non c'è niente di giurisdizionale, non c'è niente dello stato di diritto, però eppure porta a risultati giurisdizionalmente validi, perché c'è una sentenza, una condanna eccetera eccetera. E questo basta per tutto il resto della comunità internazionale, perché e questa è una questa è una cosa che voglio sottolineare. Noi diciamo attenzione alla Turchia nell'incubo della dittatura, ma la ma formalmente la Turchia rimane una repubblica, uno stato di diritto, una repubblica presidenziale. Dal punto di vista della comunità internazionale rispetta formalmente tutti i requisiti necessari ad essere considerato uno stato di diritto, nonostante le aberrazioni che noi vediamo ogni giorno. E questo perché? E diceva bene Liliana, anche se secondo me leggermente diverso il processo, cioè tu questa assuefazione della comunità internazionale alle aberrazioni della democrazia che avvengono in Turchia è data dalla standing internazionale che la Turchia ha, perché in effetti la Turchia si è ritagliata nel tempo uno spazio nelle relazioni internazionali che la pone praticamente al sicuro dalle rivendicazioni di ognuno. A differenza di quello che diceva Liliana, secondo me anzi la Turchia è uno dei pochi stati che non è completamente succube di Washington. Ricordiamo che all'ultimo qualche settimana fa, quando c'è stato l'attentato a Iskitlal, Washington subito si è premunita di fare le condoglianze, solidarietà a Erdogan, eccetera, eccetera, alla Turchia, eccetera, eccetera. Erdogan ha rifiutato formalmente con dichiarazione pubblica le condoglianze degli stati che gli venivano porte dagli Stati Uniti. Questa può sembrare una piccolezza, ma invece è un elemento molto rilevante nelle analisi che si fanno poi delle relazioni internazionali. Rispetto all'Europa, Erdogan ha una posizione di dominio assoluto. Non sono gli interessi quali interessi l'Europa persegue, perché l'Europa non è in grado di perseguire niente, non ha una soggettività internazionale tale da riuscire a perseguire i propri interessi, a differenza di Erdogan, che invece tiene sotto scacco l'Europa, la minaccia l'Europa con la questione dei migranti e storce denaro all'Europa, no? Per tenere al sicuro le frontiere interne. Quindi diciamo che su questo piano Erdogan è vincitore assoluto. Se ci mettiamo adesso anche questa sua nuova versione di paciere nel conflitto tra Russia e Ucraina, per cui ecco, è l'unico elemento in grado di trattare con le due parti che sono non Ucraina ma Stati Uniti, NATO e Russia, per tentare o quantomeno intavolare una discussione. Quindi è questo il motivo per cui la comunità internazionale non dà, cioè abbozza tutto quello che fa Erdogan, perché non è in grado di contestarlo. Non è in grado di contestarlo. L'Europa non è in grado di contestarlo perché è sotto minaccia migranti. Gli Stati Uniti, la NATO non è in grado di contrastarlo perché, per come funziona la NATO, la Turchia si commette di traverso e blocca tutto. Non lo può fare a livello ONU perché. E quindi Erdogan, dal suo punto di vista, è stato bravo. Ma è stato bravo perché noi democrazie occidentali siamo stati terribili. Cioè l'ascesa dello stile di governo di Erdogan, no? È prodotto dal fallimento delle nostre politiche, del processo di decolonizzazione, dalle politiche che i paesi occidentali hanno portato avanti negli ultimi 30 anni. È frutto dell'incapacità delle ideologie laiche di contrastare i processi del capitalismo globalista che ha portato fame e distruzione ovunque esso si sia innestato. E quindi diciamo i paesi ex colonie, no? In una fase di decolonizzazione a cavallo fino agli anni 70, diciamo, con la spinta ideologica anche del pensiero comunista, del pensiero marxista, ha portato effettivamente all'inizio di un processo di autodeterminazione che però all'interno del contesto della guerra fredda è stato stroncato dagli Stati Uniti. Poi non è che uno dice, ma tu dici sempre gli Stati Uniti, è quello è. Cioè, è stato stroncato dagli Stati Uniti, che hanno finanziato per anni gruppi estremisti islamici in funzione antisovietica, che hanno portato al fallimento di quei processi di autodeterminazione laica che pure si stavano portando avanti, e ha di fatto portato a quello che viviamo oggi, la destabilizzazione totale della regione e una riorganizzazione dello spazio politico in tutta la regione MENA, no? Del Medio Orientale, intorno alle questioni religiose, all'Islam politico per i paesi di religione musulmana, all'ebraismo per quel che riguarda Israele, portando il livello dello scontro ad un livello è difficile da gestire con la politica, perché tu politicamente puoi gestire ragionamenti e conflitti politici, ma quando i conflitti sono culturali e religiosi si rischia un muro contro muro che non fa che esasperare le divisioni anziché intersecarle. E mutatis mutandis, questo arroccamento intorno a ideologie primitive, no? Etnico-culturali, sta avvenendo anche in Europa, e lo diceva bene Liliana. Se noi togliamo i riferimenti specifici culturali, ma i processi ideologici di Fratelli d'Italia, i processi ideologici dei Fratelli Musulmani sono gli stessi, cioè la trasformazione di elementi culturali, che di religiosi hanno poco e niente, a miti fondanti della nazione in chiave antiglobalista, antiimperialista. Cioè, non tutto l'antiimperialismo è buono, cioè un antiimperialismo che porta all'autarchia culturale, all'isolamento culturale, è un antiimperialismo di stampo socialista e comunista, invece, che identificando gli elementi comuni può portare ad una relazione progressista delle forze internazionaliste, che attraverso anche l'elaborazione, perché sono cose che bisogna dire, non si può dire quella la Turchia è un problema, lo stato di diritto in Turchia, là c'è stata la dittatura, ma perché qua come stiamo? Dice, va bene Liliana, ma perché in Europa ancora parliamo di democrazia, quando ci hanno scippato tutti i processi politici che portavano effettivamente al potere popolare. E qui chiudo con il nucleo fondamentale del discorso, che c'è la lotta tra diritto liberale e diritto democratico. Il diritto liberale è lo stesso diritto che ci stava sotto al fascismo, e la più grande bugia della modernità è stato il pensare che lo Stato democratico sia solo una prosecuzione dello Stato liberale, non esattamente una rivoluzione da esso. Per cui adesso che noi effettivamente stiamo tornando verso un diritto non più democratico ma liberale, quindi governato dall'alto, no? Non ci accorgiamo delle pesanti perdite dal punto di vista dei diritti che rischiamo di subire. E la Turchia può essere una specie di viaggio nel tempo e nel futuro di quello che ci aspetta. Quindi occhio.
Grazie mille Michela. Grazie Michela, grazie Liliana, grazie Aiten, grazie Lersen, è stato veramente molto interessante anche approfondire tutta una serie di concetti. Secondo me dobbiamo assolutamente rivederci fra qualche mese per continuare questi ragionamenti insieme. Questo spazio, come sapete, è sempre a disposizione. E chiudiamo con Erika.
Allora, chiudiamo con la versione di Bella Ciao, e prima di mandare la canzone volevamo ricordare i nomi delle persone che sono morte durante lo sciopero della fame, e sono la cantante Elin Bolek e il bassista Ibrahim Gökçek, e anche un prigioniero politico che si chiama Mustafa Kokak, che si era unito allo sciopero della fame insieme a loro per chiedere la fine della repressione, per richiedere un processo equo e per esprimere la solidarietà al gruppo. E infine Brutim Tik, che era l'avvocata del popolo E, in Italia abbiamo avuto l'opportunità di ascoltarli e l'ultima volta che sono venuti in Italia è stato il 25 settembre del 2021 all'Ex Snia e prima di sentire l'ultima canzone vi volevo ricordare di non spegnere la radio perché dopo ci sarà la nuova puntata di Quizionario che è un approfondimento sulla situazione delle comunità LGBT più in Turchia e buon ascolto.
İşte bir sabah uyandığımda Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao Elleri bağlanmış buldum yurdumu Her yanı işgal altında Elleri bağlanmış buldum yurdumu Her yanı işgal altında Sen ey partizan beni de götür Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao Beni de götür dağlarınıza dayanamam tutsaklığa Beni de götür dağlarınıza dayanamam tutsaklığa Eğer ölürsem ben partizanca Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao Sen gömmelisin ellerinle beni ellerinle toprağıma Sen gömmelisin ellerinle beni ellerinle toprağıma Güneş doğacak açacak çiçek Ciao bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao Gelip geçenler diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek Gelip geçenler diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçek